Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare in onda il venerdì mattina dopo il GR delle 10.30 per parlarvi di sanità. Siamo quasi verso la fine di questa stagione di 37.2, abbiamo ancora un paio di venerdì, ci potete sempre scrivere a 37.2@radiopopolare.it, i contatti della diretta 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. Vi ricordo che abbiamo una pagina Facebook che potete seguire, su questa, così come su quelle di Vittorio Agnoletto e su quella dell'Osservatorio Salute, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e come contattare il difensore civico. Lo trovate online www.difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno. Allora andiamo al programma della puntata di oggi.
Oggi cominceremo parlando di un caso di un'ascoltatrice che non riesce a ottenere da Aler un alloggio che vada bene per la sua disabilità. Parleremo poi di una ulteriore segnalazione che ci è arrivata sempre sulla difficoltà di riuscire a prenotare visite e riguarda ancora Multimedica. Torneremo a parlare di Emergency, un tema complesso, si aprono degli sportelli per migranti dentro gli ospedali, i pro e i contro di questa iniziativa. E quindi poi altri due temi, uno nuovo, importante e che guarda al futuro, la neurotecnologia e gli impianti cerebrali, questo progetto che sembra incredibile di installare dei chip all'interno del nostro cervello per dare la possibilità di potenziare le nostre capacità, se ne parla, proviamo a cominciare ad affrontare il tema. E infine parleremo ancora di adolescenza. Detto questo, però, due notizie importanti. La prima la sapete già. Chi non l'ha ancora fatto, si abboni a Diritti in Salute. Vittorio Agnoletto, Diritti in Salute, lo trovate sul web, la mia newsletter che ogni 15 giorni il sabato, non domani ma quello dopo, vi stupirà con tantissime notizie dal locale all'internazionale. Se vi iscrivete adesso riuscite a recuperare tutti i numeri passati e l'iscrizione è gratuita. Diritti in Salute. L'altra notizia non la posso anticipare, vi dico solo rimanete collegati fino alla fine della puntata perché verso le 11.20 daremo in anteprima mondiale una notizia che però è sotto embargo fino alle 11.20.
Allora andiamo a dare il benvenuto, anzi il bentornata a una nostra ospite che torna a trovarci per parlarci di che cosa sta accadendo con il suo appartamento, un alloggio Aler che le è stato assegnato. Buongiorno Erika, bentornata.
Grazie Elena, grazie dottor Agnoletto per la disponibilità. E purtroppo io sto cercando di trasferirmi.
Momento. Allora, proviamo a ricapitolare la situazione perché non è che tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici si ricordano esattamente la sua vicenda. Allora, lei ha avuto il Covid come praticamente tutti noi e però adesso sta subendo da un punto di vista clinico le conseguenze di un long Covid. È seguita da diversi centri e questa patologia indebolisce fortemente il suo organismo. Allora, la prima cosa che le chiedo è brevemente di riassumere quali sono le difficoltà maggiori che ha in questa situazione clinica.
Le difficoltà maggiori, dottor Agnoletto, sono il deficit di forza. Io non riesco a reggere, a volte mi cade anche di mano il telefono, la fatica cronica, il dolore cronico, i problemi neurocognitivi, i problemi neuropsichiatrici. E potrei stare qua fino a domani a elencarvi tante, tante difficoltà che ho nella vita quotidiana. Io non sono stata presa in carico da nessuno nelle istituzioni, io sempre devo limosinare essere presa in carico. Io non ho mai avuto una vera presa in carico perché i centri long COVID chiudono, aprono, e è veramente molto difficile avere un aiuto, un supporto concreto da questo punto di vista alle istituzioni. Io mi sono rivolta un anno fa alla regione per poter fare delle cure fuori regione, mi hanno risposto dopo 6 mesi che avrebbero, si sarebbero attivati e sono passati da gennaio ad oggi altri 6 mesi e non è stato fatto niente. Io mi sono dovuta rivolgere, grazie al vostro consiglio, del difensore regionale, così solo dopo 6 mesi ho avuto risposta e mi sa che lo dovrò ricontattare perché ci risiamo. Io in 5 anni non ho ricevuto un trattamento, una cura mirata per il long covid, è tutto un tamponare, ma perché devo lemosinare, non perché ti viene tesa la mano.
Sì, un tamponare nel senso che i medici intervengono sulla singola sintomatologia e non c'è un approccio generale alle conseguenze del long covid, che purtroppo sono più diffuse di quello che si può immaginare. E tanto per dire, insomma, anche durante la festa di Radio Popolare sono stato contattato da altre persone che hanno questa sintomatologia, quindi è qualcosa che non riguarda un caso isolato. Bene, vediamo adesso, in questo contesto lei ha chiesto un alloggio e ha avuto un alloggio nelle case popolari, giusto? Però che cosa accade?
Accade che non viene mai informato neanche nella fase di presentazione di domanda cosa ti conviene scegliere, se l'ALER o le case popolari di Milano, perché c'è una grande differenza, una mancanza di parità, solo lo scopri quando è troppo tardi, che chi è beneficiario di le case popolari di Milano ha diritto a un bando in dotazione fino a 6.000 euro. Questo non ce l'hanno le case ALER, e per chi deve adeguare una casa come me con delle disabilità importanti, io faccio fatica anche alla cura di sé, io non sono in grado di pulire la mia casa, quindi si immagini come 6.000 euro sono oro, no? Non te li trovi buttati per terra. Quindi già il comune ti propone, quando tu spieghi agli assistenti sociali i tuoi bisogni, sì, deve fare il bando. Io l'ho fatto 3-4 volte in questi anni, solo quando ho ricevuto il verbale di invalidità l'anno scorso a maggio, a giugno ho ripresentato la domanda e così, no, ho potuto avere accesso e avere, diciamo, fra virgolette, successo, se si può chiamare questo un successo. Quindi non c'è uno spazio dedicato per informare al disabile cosa gli converrebbe, no? Poi ognuno è libero di scegliere, e tantomeno in fase di domanda c'è possibilità di spiegare quali sono le proprie necessità.
Benissimo, allora lei ha fatto la domanda ad ALER, ha avuto il verbale dell'invalidità e con quel verbale ha ottenuto un alloggio da ALER, una casa popolare. Adesso, quali sono le difficoltà che lei incontra, in sintesi?
Le difficoltà è che la casa non era abitabile, non c'erano i contatori, solo dopo 2 mesi, a fine marzo, io sono riuscita a avere la luce in casa e grazie a questa di servizio di ALER sono venuta a conoscenza grazie a una rete, alla trasparenza di una rete che nel palazzo che mi è stato assegnato c'è l'amianto. E anche in questa fase di cercare di trasferirmi, no, alla casa, ho scoperto dalla vicina che era stata in ospedale 2 settimane a causa della legionella. Io dal 10 gennaio ho mandato una PEC chiedendo un chiarimento su di questo ad ALER, anche spiegando che lo spazio che mi hanno assegnato è un bilocale piccolo di 37 metri quadri e ha un angolo cottura. Hanno predisposto tutte le prese, luce, gas e scarico, no, per il lavandino nel punto più stretto della casa, dove rimarrebbero 36 centimetri per muoversi, cosa che immaginate se uno ha bisogno di un ausilio, già per la corretta ergonomia della persona in salute ci vogliono 60 centimetri, lì c'è una nicchia di 36. Quindi il problema, più che le barriere architettoniche fisse, sono le barriere mentali, perché si pretende che chi fa richiesta di un alloggio popolare si faccia una cucina su misura, che non è neanche fattibile, neanche realizzabile, perché io mi sono rivolta ai fornitori che hanno prezzi a miglior mercato, no? IKEA, scusate che lo dico, quelli, no? Di quella fascia prezzo, che sono quelli più, no? Alla portata di tutti, e tutti si rifiutano a fare il progetto, mettono chiaro.
Ecco, A quanto lei ci ha riferito, gli è stata poi mandata una risposta da parte di Haller, che dice che quando lei ha scelto l'appartamento aveva detto che il problema erano le scale e la mancanza di un ascensore dove era precedentemente, e di questo è stato tenuto conto, giusto? Lei adesso che piano è?
Un primo piano con ascensore.
Benissimo, quindi questo è stato risolto. Poi dicono che c'è un problema, è stato il problema sul contatore della luce, e che questo però non è competenza loro ma della gestione della rete. E questo è certo la burocrazia.
I poli. No, non è burocrazia. Chi è il proprietario dell'alloggio, Ale o una rete? Chi mi doveva dare l'alloggio abitabile, una rete o Aler, con chi ho firmato il contratto? No.
Sì, quindi questa è responsabilità della rete, ma nei suoi confronti è Aler che doveva far sì che tutto
certo
funzionasse, che il problema fosse risolto con la rete. Ecco, e poi però rimane la questione grossa della vicenda della zona cucina, dove loro affermano che non è possibile fare nessun adattamento. Se ho capito bene, Haller dice che in linea di massima è disponibile a cercare di trovare un altro alloggio, ma lei da quanto tempo è che lo sta chiedendo?
Da 6 mesi, perché Haller adesso che io ho interpellato media e ho interpellato avvocati e ho interpellato tutti quelli che potevo per cercare aiuto. Prima però mi hanno detto che si poteva risolvere togliendo un termosifone da dentro questa nicchia, no? E mi hanno fatto perdere tempo. Lo stesso ufficio che mi ha proposto e ha fatto il sopralluogo fingendo di cercare una risposta, dopo un mese, perché sono spariti per un mese, mi hanno detto che era impossibile. Quindi se io in quel mese mi compravo la cucina, cosa facevo? No?
Certo, ecco. Quindi poi rispetto alle altre osservazioni che lei ha fatto, dice che è stata fatta una bonifica per quanto riguarda l'amianto e che i lavori sono terminati nel luglio del 2024, quindi 11 mesi fa. Allora, noi abbiamo deciso di darle questo spazio, di spiegare, perché crediamo che il problema della relazione tra l'alloggio popolare che viene dato e le condizioni di disabilità di una persona sia qualcosa di molto importante. Non è la prima volta che andiamo su questo tema. Abbiamo dovuto affrontare il tema di una signora che non poteva uscire di casa perché non poteva fare le scale, l'ascensore non c'era, in altro caso non funzionava, e anche lì abbiamo sollecitato la proprietà ad intervenire, Haller, comune e via dicendo. Ecco, quindi siamo molto sensibili a questo, perché l'alloggio è fondamentale. Noi abbiamo chiesto ad Haller di venire in trasmissione.
Sì, non ci hanno risposto. No.
Non ci hanno risposto.
Però hanno risposto direttamente alla cittadina. Ci tenga aggiornati, Erika, grazie di essere stata con noi.
Grazie.
Grazie, grazie mille.
Grazie ancora di essere stata con noi. Dobbiamo andare avanti con un'altra segnalazione invece che ci arriva da un'ascoltatrice, come dicevi in apertura, Vittorio, che è sempre a che fare con una struttura di multimedica.
Buongiorno a tutti, quello che mi è successo è questo: io ho una ricetta della mia dottoressa in cui viene identificato il morbo di Dupuytren alla mano destra, e quindi mi fa una visita per vedere se per confermare la diagnosi e vedere se ci possono essere dei trattamenti e quali. Telefono al centro di via San Vittore a San Giuseppe, perché è conosciuto come ospedale che ha una sua specificità per la mano, e anche perché anni addietro ero già andata per far vedere questa mano, mi era già stato diagnosticato Dupuytren. Chiamo quindi il servizio multimedica, a cui fa riferimento alla San Giuseppe, aspetto 3/4 d'ora al telefono per riuscire a ottenere finalmente una risposta da una ragazza che mi dice: mi dispiace molto, ma la visita per il Dupuytren è qui in San Giuseppe è a novembre del 2026. Allora chiedo, però se vuole lei mi dice possiamo fare una visita a pagamento. Io chiedo bene, mi dica quando è possibile questa visita a pagamento, mi ha detto domani mattina, è che sinceramente mi sono saltati i nervi. Questa è la storia ed è per questo che ho chiesto a voi di verificare se è normale che ci siano più di un anno e mezzo di attesa per una visita col Servizio Sanitario Nazionale da un ospedale convenzionato.
Ecco, Rosella, l'unica cosa che le chiedo di ribadirci, se abbiamo capito bene, è che sono stati loro a proporre una visita.
Loro, sì. E quella che mi ha risposto mi ha detto, mi hanno detto quello che mi è stato indicato dall'ospedale è di dire così. Cioè, prima dire quando è la visita col Servizio Sanitario Nazionale, poi immediatamente offrire la visita privata.
Qual è la struttura a cui lei si è rivolta? Possiamo ripeterlo?
Sì, la struttura è l'ospedale San Giuseppe di Multimedica.
Perfetto, grazie mille per essere stata con noi.
Grazie a voi, perché trovo così indecente questa situazione.
Noi abbiamo scritto naturalmente a Multimedica 2 volte e non abbiamo ricevuto risposta.
Sì, è veramente inaccettabile questa situazione e, come si suol dire, piove sul bagnato, perché Multimedica sono state già sollevate tante questioni in questa trasmissione, non perché ce l'abbiamo con Multimedica, perché le vostre segnalazioni ci portano a Multimedica. Noi l'abbiamo fatto presente anche quando siamo stati ascoltati dai NAS, e adesso aggiungeremo anche questa situazione. Sono 2 gli elementi di gravità: uno, il lunghissimo tempo di attesa, e l'altro che quando uno telefona per una visita pubblica gli viene proposta la visita privata. Ora, non dimentichiamoci che è proprio lì che noi abbiamo sollevato il problema, quando abbiamo scoperto, grazie a una dipendente, che le centraliniste che riuscivano a chiudere una telefonata spostando una visita pubblica a una visita privata, cioè una richiesta per una visita pubblica a una visita privata, ricevevano una premialità per aver concluso in questo modo la telefonata. Ecco, c'era stato garantito che quel meccanismo non funziona più, ce l'auguriamo, certo che questa segnalazione è estremamente grave, quindi noi invitiamo la signora a scrivere al difensore civico, ma anche a scrivere ai NAS.
Torniamo a parlare invece di una notizia che abbiamo commentato, ma solo brevemente, nella scorsa puntata, cioè l'apertura di sportelli per migranti e persone senza fissa dimora nei pronto soccorsi a cura di Emergency. Allora, noi abbiamo in collegamento con noi Loredana Carpentieri, che è responsabile di Emergency per questo progetto. Buongiorno, bentornata.
Buongiorno a voi.
La sentiamo molto male, Loredana, non so se può togliere il viva voce, se ha un viva voce.
Viva voce, provo a spostarmi, mi sentite?
Sì, se ha il viva voce lo tolga per cortesia.
Sì, no, non ce l'ho.
Ah, ok, o forse le cuffie.
Allora, no, grazie di essere con noi. Allora, può spiegarci un po' come funziona questo progetto? Perché noi l'abbiamo letto sui giornali, l'abbiamo riportato e ci ha sollevato qualche perplessità. Allora, però, volevamo capire da voi, anche per la stima che qui tutti in radio abbiamo verso Emergency, come funziona questo progetto.
Assolutamente sì. Questo progetto è un presidio di mediazione culturale e orientamento sociosanitario all'interno del pronto soccorso del Fate Bene Fratelli, che è stato inaugurato il 24 marzo. È un servizio che offriamo con la presenza di un mediatore o una mediatrice culturale dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 18. L'obiettivo è quello di evitare che le persone che tornano in pronto soccorso perché non sono inserite nel sistema sanitario nazionale utilizzino un servizio di emergenza urgenza per delle problematiche che invece sono gestibili con i servizi della medicina territoriale. Quindi il mediatore o la mediatrice che sono presenti cercano di orientare la persona all'interno del sistema sanitario nazionale. In questo è preziosa la collaborazione con i servizi sociali ospedalieri, con il personale sanitario e con il PUA della Casa di Comunità di Via Farini, in modo tale che le persone che possono essere inserite al Sistema Sanitario Nazionale vengono inserite il prima possibile, quindi poi non tornano in pronto soccorso se non per problemi di emergenza-urgenza.
Ma concretamente dove vengono inviate queste persone? Che cosa accade per chi non è inserito, essendo immigrato con condizioni particolari, ne abbiamo discusso la scorsa puntata, non è inserito nel Servizio Sanitario Nazionale?
Quello che ne stiamo vedendo è che tantissima gente, il 75%, è extracomunitario con permesso di soggiorno, quindi regolare, è inseribile nel sistema sanitario nazionale. Quindi il mediatore fa un colloquio, in realtà è un'attività analoga a quella che si svolge all'interno della clinica mobile come competenze, chiaramente in un setting molto differente. Quindi la persona, se in quel momento ha la documentazione idonea per essere inserita nel sistema sanitario nazionale, in collaborazione con il TUA della casa di comunità di Via Farini viene inviata, si prendono accordi per l'inserimento stesso, in modo tale che anche dal punto di vista amministrativo quella persona che altrimenti dovrebbe pagare per quella prestazione riesce invece a risolvere questo problema. Soprattutto poi il mediatore si occupa di spiegare cos'è il medico di base, se quella persona può avere un'esenzione. Stiamo vedendo per esempio che tantissime persone, pur avendone diritto, non sapevano di poter aver diritto, o lavorando in condizioni lavorative abbastanza disagiate non davano priorità a un aspetto che chiaramente è fondamentale, ma lo vediamo tutti i giorni: rendere le persone consapevoli dei propri diritti è uno degli obiettivi fondamentali. Se invece la persona non ha un permesso di soggiorno o non ha la documentazione idonea in quel momento per l'inserimento nel sistema sanitario nazionale, viene inviata alla clinica mobile di emergency, perché comunque è un progetto che rientra un po' in quella che è l'attività. Abbiamo maturato comunque un'esperienza decennale e quindi abbiamo potuto aver modo di capire quali possono essere le barriere di accesso, per cui ad esempio circa il 20% delle persone che abbiamo intercettato in pronto soccorso si sono poi recate all'ambulatorio mobile, in cui c'è sempre la figura medica, la figura infermieristica e le figure di mediazione. Quindi la persona in questo modo riesce a non tornare, comunque questo è l'obiettivo, in pronto soccorso se non per problemi legati a un'urgenza clinica.
E l'iscrizione nel servizio sanitario, quando una persona vi contatta ed è possibile iscriverlo, viene fatto immediatamente? Perché quello, se arriva al pronto soccorso, è perché ha un bisogno di salute in quel momento, non dopo un mese. Voi riuscite?
Sì, viene fatta immediatamente, perché l'obiettivo e il modo per lavorare assieme è proprio questo. Quindi questa è strategica ed è fondamentale la cooperazione con i servizi. Se la persona ha tutta la documentazione idonea in quel momento, l'iscrizione viene attivata con la collaborazione, come dicevo, con il TUA di Via Farini. Se non ha tutta la documentazione idonea, i mediatori hanno maturato comunque un'esperienza da questo punto di vista, per cui si cerca di fare in modo che la ottenga, o comunque viene sempre fornita l'indicazione dell'ambulatorio mobile, in modo tale che, se si tratta di problematiche gestibili a livello di medicina generale, nelle more che la persona sia iscritta al sistema sanitario nazionale, ha un punto di riferimento medico a livello di medicina di prossimità che non sia il pronto soccorso, se le problematiche chiaramente non sono urgenti.
E abbiamo letto che l'assessore Bertolaso ha detto che questa esperienza verrà generalizzata in tutti i pronto soccorsi, abbiamo capito bene?
Questa è un'iniziativa che comunque è più a livello istituzionale. Quello che noi vediamo tutti i giorni, quello che noi facciamo sul campo, e ad oggi l'esperienza che abbiamo è quella all'interno del pronto soccorso del Fate Bene Fratelli.
Ecco, allora guarda, io la vedo così. Credo che questa esperienza, dal punto di vista vostro, sia un'esperienza estremamente utile e motivata da grandi ragioni etiche. Personalmente non la condivido, perché è una sostituzione del servizio pubblico. Cioè, questo tipo di attività le deve fare il servizio sanitario pubblico. Se si comincia ad aprire, oltretutto dentro l'istituzione pubblica, è diversa dal pulmino che gira, un canale per le persone messe peggio, in questo caso gli immigrati, non è più un servizio sanitario universale. E si toglie responsabilità al servizio pubblico, che deve avere il compito di orientare sia coloro che possono avere l'iscrizione, sia gli altri, perché comunque sono esseri umani che vivono qui e che, come voi ci insegnate, in base all'articolo 32 della Costituzione, devono avere l'assistenza sanitaria. non essere mandati a qualcuno che sul territorio fa un'attività egregia e importante di volontariato. Cioè, un conto è prestare l'azione sul territorio a chi è contatto, un conto è essere dentro un ambito istituzionale a sostituire un lavoro che fa la regione. È come in qualche modo un deresponsabilizzarli. Ecco, io la vedo così. Questo è un dibattito.
Certo,
vi abbiamo chiamato proprio per questo, perché per il rispetto che abbiamo per tutto quello che fate, vi abbiamo chiamato proprio per questo. Prego.
In realtà l'obiettivo è assolutamente lineare con quello che lei diceva, quindi di favorire l'inserimento nel sistema sanitario. Cioè, quello che noi vediamo è che le persone si recano in pronto soccorso perché non hanno un medico di riferimento, e quello che si cerca di fare è fare in modo che la persona lo abbia collaborando poi con le istituzioni presenti. Quindi in realtà è un dato, secondo me, interessante quello che la maggior parte delle persone sono regolari e non sono iscritte.
Sì, ma scusi, ma questo
che si sta facendo va in questa direzione ed è preziosa la collaborazione con le istituzioni. Quindi non si è chiaro che la persona viene agganciata a un servizio territoriale nelle more che non si è iscritto, ma se è iscrivibile viene iscritta, viene orientato al medico di base, e sono consapevole delle difficoltà che ci possono essere. Il lavoro di mediazione decennale che abbiamo fatto va proprio in questa direzione, quindi collima assolutamente con l'obiettivo di inserire le persone nel sistema sanitario nazionale.
Non sono riuscita a spiegarmi, non è l'obiettivo finale in discussione, è che l'attività che voi fate e che non metto in discussione come attività andrebbe fatta da servizio sanitario pubblico. Perché se cominciamo così, domani troviamo dentro le sedi INPS un'altra associazione che si propone di risolvere la documentazione degli immigrati, di quelli che non sanno vedere, eccetera, eccetera. E un domani che da un'altra parte quell'attività non c'è, la persona rimane tagliata fuori. Voi lo fate bene, fratelli, negli altri pronto soccorsi per ora non c'è, e il pubblico non è stimolato a mettere quel servizio. Sarà stimolato a vedere se trova un'altra associazione che faccia quell'attività oppure non la farà. Il problema è chiedere che quell'attività sia fatta dal pubblico. L'attività va bene, cioè l'obiettivo che vi ponete non è messo in discussione, a parte il fatto che chi non è iscritto al Servizio Sanitario Nazionale perché non può iscriversi dovrebbe comunque essere seguito dal Servizio Sanitario Pubblico e dal Pronto Soccorso. La vostra unità mobile è qualcosa in più per chi incontra in strada, ma non per chi si rivolge alla sanità pubblica che deve seguirlo per la Costituzione e viene mandata all'unità mobile. Cioè, è un punto fondamentale. Se si apre questa porta, il servizio pubblico cercherà sempre più associazioni a cui delegare questo tipo di attività. Io vi invito a rifletterci, non negli obiettivi dell'intervento, ma nel fatto che sostituite un intervento pubblico, date l'alibi al pubblico per non attivare poi da altre parti questi servizi e dire, beh, cerchiamo un'associazione se lo fa. Non so se sono riuscita a spiegare il punto.
Certo, assolutamente. Io credo che quello che stiamo cercando di fare è di mettere al centro la persona, e sicuramente è molto positivo il fatto che il servizio pubblico si sia messo proprio a collaborare, mettendo al centro quella che è l'esigenza della persona stessa. Poi è chiaro che si può sempre lavorare, è chiaro che poi l'obiettivo finale è sempre fare in modo che il sistema sanitario faccia il suo. Da parte nostra possiamo dire che continuiamo a cercare di fare in modo che la persona che può esercitare il proprio diritto lo eserciti in modo fattivo. Siamo consapevoli delle difficoltà che abbiamo riscontrato sempre e che riscontriamo nella pratica quotidiana, però a fronte di questo dobbiamo rilevare comunque una collaborazione molto positiva.
Grazie mille, grazie a Loredana Carpentieri, che è responsabile appunto di Emergency per questo progetto.
Come capite è una questione estremamente importante, apre una porta che non si sa dove ci porta, scusate il gioco di parole, ed è una discussione ampia che c'è interno a tutto il nostro mondo di medici, ricercatori e attivisti di sinistra. Attenzione quando il terzo settore diventa sostitutivo del servizio pubblico. È un tema molto molto delicato. Andiamo avanti perché abbiamo poco tempo.
Sì, andiamo avanti, andiamo ad affrontare l'argomento della neurotecnologia e degli impianti cerebrali con Gianfranco Pacchioni, che è ordinario di chimica dei materiali all'Università di Milano Bicocca ed è autore di Scienza chiara, scienza oscura, ricerca pura, ricerca militare, Big Tech, edito dal Mulino quest'anno. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Vittorio.
Allora, possiamo provare a riassumere quelli che sono gli esperimenti che vengono fatti e poi dopo proviamo un po' a criticarli o a parlarne. Qual è la situazione in questo momento in questo campo?
Allora, più che criticare gli esperimenti o valutare gli esperimenti, il problema di cui parlo nel libro è che di questi esperimenti non si sa nulla, cioè di molta parte della scienza contemporanea che viene sviluppata soprattutto presso i big tech non trapela nulla, nel senso che non vengono fatte pubblicazioni scientifiche, non vengono fatti report nei congressi dedicati, e quindi c'è un forte avanzamento della conoscenza e anche della tecnologia, ma in maniera del tutto poco trasparente, poco aperta e poco condivisa, che è esattamente il contrario di quello che avviene con la scienza chiara, che avviene diciamo nei laboratori pubblici, nelle università eccetera. Quindi di questi esperimenti si sa quello che viene fatto, viene detto sui giornali, ma che ovviamente non è il modo tradizionale di comunicare gli avanzamenti scientifici all'interno delle comunità specializzate.
Ecco, proviamo a riassumere, chiediamo a lei di provare a riassumere quello che si sa attraverso i giornali, così informiamo i nostri ascoltatori e poi ci possiamo ragionare sopra con tutti i limiti che lei ha già espresso.
No, certamente, diciamo, dai giornali si sa che Neuralink, in particolare questa è una delle tecnologie che sono state sviluppate, ha fatto questi impianti nel cervello di una persona che era paraplegica, è paraplegica per via di un incidente, e questi impianti con degli elettrodi sottilissimi hanno consentito una comunicazione diretta tra i neuroni cerebrali e un computer esterno, in modo da poter diciamo comandare un esoscheletro, cioè permettere di fare dei movimenti, se vogliamo dirla con un termine non preciso ma che rende l'idea, con la forza del pensiero, quindi senza dover azionare dei muscoli o cose di questo genere. Questo cosa ha funzionato per un po' di tempo ed è ovviamente un avanzamento molto importante per persone che hanno perso queste funzionalità. Però l'obiettivo di Neuralink va molto al di là di questo, va verso in generale avere delle comunicazioni efficaci tra cervello e macchina, il che apre degli interrogativi importanti a livello sociale, a livello diciamo di quelle che potranno essere il nostro futuro, insomma, ecco.
Possiamo fare un esempio di questa interazione tra cervello e macchina per quel poco che si sa e magari neanche in modo preciso dai media?
Allora, come dicevo, l'obiettivo primario è quello di riacquisire funzionalità che sono state perdute. Se il cervello, se per esempio un paraplegico ha avuto dei danni neurali o dei danni per esempio al midollo spinale, eccetera, chiaramente non riesce più a comandare parte del suo corpo. Questo può essere fatto con l'aiuto di esoscheletri, appunto, però semplicemente fornendo i comandi direttamente dal cervello, cosa che noi facciamo, ma lo facciamo attraverso i neuroni. Qui di fatto c'è un impianto cerebrale che trasmette questi comandi a un computer esterno. È evidente che però se uno può comandare attraverso il cervello un computer esterno, si può anche fare il contrario, cioè da un computer comandare un cervello. Questo esperimento è stato fatto già parecchi anni fa su dei topi, e quindi insegnando o diciamo ordinando loro di fare cose che i topi normalmente non gradiscono, quindi per esempio buttarsi da una certa altezza o sentire delle sensazioni di appagamento, per esempio non ho fame quando invece non ho mangiato. Questo ovviamente apre degli interrogativi inquietanti e importanti su che cosa è il fine ultimo di questa interfaccia cervello-macchina, che è una delle tante tecnologie che vengono sviluppate un po' occultamente presso questi big tech.
Quindi, se ho capito bene, è stato verificato coi topi che una macchina attraverso lo stesso diciamo collegamento, ma in senso opposto, può far compiere delle azioni o agire delle reazioni, in quel caso al topo, indipendentemente da un'esigenza reale o dalla sua volontà?
Esattamente così, è quello che è avvenuto. Ovviamente questi esperimenti sono stati fatti soltanto su degli animali, ma dimostrando che nel momento in cui uno, perché questo è il punto, le neuroscienze hanno fatto degli sviluppi enormi negli ultimi decenni, se nel momento in cui uno riesce a identificare le zone del cervello che sono responsabili per certe funzioni e riesce a fare degli impianti che siano diciamo capaci di trasmettere questi comandi o di interpretare di ritorno diciamo i segnali, segnali, ecco che questa comunicazione apre degli scenari mai esplorati in precedenza. Aggiungo che sugli esperimenti di Neuralink eccetera ha avuto come sempre un ruolo importante l'intelligenza artificiale nel tradurre i segnali che sono segnali elettrici tra i neuroni e gli elettrodi di questo impianto e tradurli poi in comandi efficaci sull'organismo del paziente.
Questo è quello che si sa fino adesso. E se ricordo bene per quello che ho letto, nulla di tutto questo è stato pubblicato su riviste ufficiali scientifiche e mediche. È così?
Esattamente così, e questo è il problema su cui si incentra un po' il libro, perché quello degli impianti cerebrali è un esempio molto eclatante, molto noto, però ci sono tantissimi campi in cui attualmente gli sviluppi scientifici e tecnologici sono importantissimi, sono però appannaggio di queste grandi aziende che hanno delle capacità di investimenti in ricerca che sono incomparabili con quelle normali. Faccio un esempio: Amazon investe 73 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo ogni anno, che è circa 8-10 volte il budget totale di tutto il sistema universitario italiano. Quindi hanno delle capacità di innovazione enormi, ma non trapela praticamente nulla di quelle che sono le loro scoperte, con il risultato che poi quando arrivano le tecnologie sul nostro tavolo o sulla nostra vita, noi ci stupiamo, siamo sorpresi, in realtà c'è tutto questo sviluppo che avviene in modo occulto, e questo ovviamente apre delle questioni anche di democrazia, perché viene al di fuori di ogni controllo pubblico, cosa che invece c'è per la scienza che si fa in accademia, che si fa in università.
Questo discorso estremamente importante e forse anche un po' angosciante, io toglierei anche il forse, ci riporta uno dei punti centrali della discussione che abbiamo fatto nel nostro incontro alla festa di Radio Popolare col professor Garattini. Lì parlavamo di quando un farmaco viene messo sul mercato, per avere l'approvazione dell'EMA bisogna dimostrare l'efficacia, bisogna dimostrare il vantaggio tra rischi e benefici, ma viene presentata all'EMA senza che sia stato fatto un trial di comparazione con gli altri farmaci già esistenti per la stessa patologia, per vedere se il nuovo farmaco è più o meno efficace e poter quindi anche valutare alla luce di questo se inserirlo o meno, paragonando anche i costi. Cioè vengono fatti i trial di sperimentazione tra la popolazione a cui si dà il farmaco e la popolazione che non prende il farmaco, certo, a cui si dà il farmaco migliore disponibile in quel momento. Cioè si va a vedere quei dati, ma non viene poi presentato questa differenza all'EMA. Qui mi pare che siamo molto oltre. Cioè qui come vengono fatti? Ci sono dei trial? C'è una qualche sperimentazione che si rifà ai criteri scientifici in questo campo oppure no?
Allora, sì, non parlo solo di sperimentazioni cliniche, qui parliamo di intelligenza artificiale, di computer quantistici, di crittografia, di biotecnologie, di tutte le tecnologie che in qualche modo hanno a che fare con la nostra esistenza, quindi anche quelle sanitarie, anche quelle mediche, perché su questo i big tech stanno investendo moltissimo. Si pensa che Amazon faccia robotica per trasportare i pacchi o intelligenza artificiale, ma non fanno solo questo. Google ha degli investimenti pesantissimi, appunto, ma tutti questi, Facebook eccetera, anche sulla nostra salute, e loro devono domandarsi il perché. Ovviamente perché il controllo sulle tecnologie ormai è evidente che è il controllo sulla società, e chiaramente il fatto che tutti questi sviluppi avvengano in modo poco appariscente, poco trasparente, ovviamente ci rende indifesi. Quindi l'esempio che lei faceva sui farmaci è, se vogliamo, un aspetto particolare di un problema generale, che però investe tematiche davvero più di profondo impatto sulla società, perché stiamo vedendo l'intelligenza artificiale che impatti ha, e l'intelligenza artificiale è in mano integralmente a società private, tra l'altro, che utilizzano i dati prodotti pubblicamente e messi a disposizione gratuitamente grazie a questi principi sacrosanti di open science e di open data, cioè dati aperti e scienza aperta, tutti i nostri dati che vengono prodotti con denaro pubblico sono utilizzati da queste aziende private per fare l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale che poi ci vengono rivenduti a caro prezzo, e questo ovviamente è un cortocircuito che in qualche modo andrà affrontato.
E qui si apre un problema molto più ampio, molto più generale, dove tra l'altro che viene tra l'altro affrontato anche in radio da altre trasmissioni. Rimanendo sul capitolo collegato alla sanità, questo tipo di sperimentazioni che vengono fatte nel rapporto tra uomo e macchina e nell'interazione tra chip nel nostro cervello e invece riferimenti su computer o altri macchinari, a quale autorità in campo sanitario, perché qui parliamo comunque di un intervento sul nostro organismo, quindi parliamo di salute e di sanità, dovrebbe essere sottoposto? Chi dovrebbe diciamo guardare e esprimere dei giudizi, autorizzare o vietare questo tipo di sperimentazioni?
No, allora, questo, ogni paese ha delle regole anche molto stringenti, l'Unione Europea ha delle regole molto forti dalla sperimentazione animale fino all'utilizzo di farmaci o dispositivi medicali, ci sono certo. Tutta una serie di autorizzazioni. Che cos'è la differenza e perché io in questo libro, Senza chiaro, senza oscuro, cerco di mettere in luce questo aspetto? Non tutti i paesi hanno lo stesso comportamento, non tutti i paesi hanno la stessa attitudine. Noi europei abbiamo una forte serie di valori condivisi, culturali, di storia, che ci permette anche di affrontare i temi in un certo modo, ma la Cina no. Faccio un esempio molto semplice: gli impianti cerebrali, chi fa la sperimentazione, prima di farlo su una persona ovviamente, lo deve fare su degli animali. Ora in Europa la sperimentazione sulle scimmie è regolamentata in maniera molto severa, sono pochissimi gli esperimenti che possono essere fatti sulle scimmie. In Cina ci sono 300.000 scimmie che vengono sviluppate e cresciute appositamente per fare questo tipo di esperimenti, ovviamente con regole etiche completamente diverse. Allora, se uno si chiede dove andrà più veloce la sperimentazione, la risposta è ovvia: dove ci sono regole etiche meno forti, ma ovviamente a scapito di quello, rinunciando a dei valori fondanti. Quindi è una sfida molto grossa quella che l'Unione Europea si troverà ad avere, non parlo dell'Italia da sola che non ha senso, perché oggettivamente l'Europa ha una forte capacità di innovazione tecnologica, è terza dopo gli Stati Uniti, dopo la Cina, e ha dei valori, e la vera sfida sarà coniugare questi valori con la capacità di produrre innovazione tecnologica. E questo è un po' il tema in cui cerco di districarmi nel libro, che è un libro in realtà non un trattato, ma è un po' un racconto della mia esistenza personale, quindi è molto aneddotico e molto ricco di riferimenti personali, insomma.
Possiamo dire quindi in qualche modo che paradossalmente in questo campo c'è una collaborazione tra capitali economici, fondi finanziari, grandi aziende dell'high tech, via dicendo, statunitense del mondo occidentale, e una situazione in Cina dove alcune sperimentazioni sono permesse. È così?
Sì, allora, dunque, tutte le tecnologie che noi usiamo si sviluppano perché qualcuno ha avuto un'idea o ha scoperto un fenomeno, normalmente in ambito accademico, su qualcosa che non serviva a niente, però dopo un po' si scopre che quella cosa può servire, e così sono tantissime cose, tantissime tecnologie che utilizziamo. Per fare questo trasporto dall'idea al prodotto bisogna che le aziende investano in sviluppo, e questo è normale, quindi è normale che un'azienda farmaceutica, se sviluppa un farmaco, poi voglia ripagare le proprie spese di ricerca. Quello che è avvenuto o che sta avvenendo con questi big tech è un fenomeno molto diverso. Qui non si punta ad avere il monopolio di un farmaco per il mal di testa, ma si punta ad avere il monopolio della conoscenza, e il monopolio della conoscenza è quel monopolio che porterà ad avere il controllo della società di domani.
Certo, chiarissimo.
Non un domani di 50 anni, di 5-10 anni, forse lo stiamo già vedendo adesso. Ecco.
Grazie mille, grazie professor Gianfranco Pacchioni, ricordiamo ancora il suo libro, Scienza Chiara, Scienza Oscura, Ricerca Pura, Ricerca Militare, Big Tech, edito dal Mulino. Grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie, a risentirci. Vi avevamo annunciato in apertura che avremmo parlato anche di adolescenza a partire dal libro Adolescenza 3.0 di Cecilia Ferrari e Gianluca Marchesini, e purtroppo però non facciamo a tempo, quindi vi annunciamo già che sicuramente ne parleremo nella prossima puntata, quindi venerdì prossimo. Vittorio.
E ci scusiamo con certo. Gli autori. Sì, noi abbiamo due notizie da dare. La prima riguarda un argomento che abbiamo affrontato in una delle puntate precedenti, vi ricordate la questione RAI, presenza di amianto e via dicendo, pare che non si riesca a far uscire la notizia sui grandi media, e a questo punto Stefano Mencherini, che avevamo avuto qui ospite, ha scritto una lettera al Presidente della Repubblica chiedendogli di intervenire, e speriamo che questo lo fa, che costui lo faccia. Bene, arriviamo alla notizia che vi diamo in assoluta anteprima. In questo momento stiamo lanciando un gruppo di persone, che poi vi leggo, un appello. Diciamo no alla bandiera di Israele alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Un gruppo di personalità chiede al sindaco Sala e chiede anche al presidente del CONI di intervenire presso il Comitato Olimpico Internazionale affinché nelle Olimpiadi Invernali non sia presente la bandiera israeliana, che è incompatibile con una manifestazione, le Olimpiadi, che è nata per essere un inno alla pace per i popoli di tutto il pianeta. La proposta che noi facciamo è che gli atleti israeliani partecipino alla competizione sotto la bandiera olimpica, così come è avvenuto in altre situazioni con paesi in guerra. Noi riteniamo che di fronte a quello che sta accadendo, al genocidio, non basta il dolore, la compassione, la rabbia e lo sdegno di tanti di noi, non bastano. Questi nobili sentimenti possono forse tacitare le nostre coscienze, ma non sono sufficienti certamente per fermare la carneficina in corso. Occorrono atti politici, e uno di questi è proprio no alla bandiera israeliana alle Olimpiadi Invernali. Ci riguarda come lombardi, come milanesi che ospitiamo queste Olimpiadi. Tra i firmatari, oltre al sottoscritto, c'è Antonio Bruno, Paola Caridi, Franco Cavallio, oncologo, Tano D'Amico, Tonio Dell'Oglio, Luigi Ferraioli, Giovanni Impastato, Gaetano Liguori, Giuliano Lucas, Fiorella Mannoia, Emilio Molinari, Tommaso Montanari, Monio Vadia, Francesco Pallante, Silvano Piccardi, Basilio Rizzo, Guido Veronese, Mariangela Villa e Alec Zanotelli, in rigido ordine alfabetico. Questa lettera pubblica che viene mandata a Sala e al presidente del CONI affinché intervengano sul comitato olimpico diventerà tra meno di un'ora, diventerà anche un appello che è possibile firmare su Change, e io quindi vi invito ad andare su Change tra un'ora e troverete il link. Il link www.change.org/no bandiera Israele Olimpiadi Invernali 2026. Cerchiamo di far girare, di rilanciare coi social, non vogliamo la bandiera di Israele alle Olimpiadi Invernali. È incompatibile con i valori che stanno alla base delle Olimpiadi stesse.
37.2 torna la settimana prossima. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletti.